Ucraine al centro dell'attenzione. Europa e America che sembrano voler tornare a politiche incentrate su gas e nucleare, pulli progettati scientificamente per soffrire e italiche restrizioni che sembrano non finire mai all'alba della via. Oggi è il 9 marzo 2022. Io sono Daniel Tarozzi e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Sì, avete visto bene, non sono Andrea degli Innocenti, il conduttore abituale di questa rassegna, ma non temete, Andrea tornerà saldo al comando dopodomani, venerdì. Io sono Daniel Tarozzi, sono il direttore responsabile di Italia che cambia e oggi vi accompagno nella lettura e nel confronto sulle notizie di questi periodi così complessi e difficili. Cominciamo con le notizie e lo facciamo parlando di oggi, è la festa internazionale della donna. No? Era ieri, dite? Ma in realtà non era tutti i giorni la festa delle donne, no? Ogni anno c'è un po' questa retorica, l'8 marzo, quando è la festa della donna tutti i giorni. Amare battute a parte, come saprete, ieri era la giornata internazionale delle donne e i giornali, i media si sono riempiti di approfondimenti sul tema, approfondimenti molto interessanti. Anche Italia che cambia.org, il nostro giornale, ne ha realizzato uno che vi lascio nella pagina. Rassegna Italia che cambia.org, un po' come tutte le notizie di cui vi parlerò oggi. Ma mi ha colpito molto come ieri si sia posta l'attenzione sulle donne ucraine, giustamente, perché c'è questa mostruosa e terribile guerra in questo momento in corso. E questo non lo dico seriamente, insomma, giustamente si è portata l'attenzione su ciò che vivono queste donne. Ma ascoltando uno speciale su Radio 2, dove a un certo punto veniva citato l'Afghanistan, mi sono ricordato di quanto sta avvenendo in Afghanistan, no? Ricordate, no? Come tutto il mondo si scandalizzava per i talebani, i burqa, le sofferenze, gli aquiloni che non volavano più. Questo era 20 anni fa. Gli Stati Uniti, il mondo entra in guerra contro l'Afghanistan. Sì, certo, in teoria ufficialmente per l'11 settembre, ma un po' anche con la scusa di liberare le povere donne afghane. Dopodiché, dopo 20 anni, gli Stati Uniti si ritirano, le forze occidentali si ritirano, i talebani tornano a governare e nessuno sembra quasi più ricordarsi delle donne afghane. Così come non ci ricordiamo delle donne curde, oppresse da una guerra che tre stati portano avanti contro il Kurdistan da ormai tantissimi anni, delle donne siriane, delle donne delle decine e decine di guerre che in questo momento sono in atto nel mondo. Porto sempre nella nostra rassegna stampa un sito che ripercorre i conflitti che ci sono in questo momento e che è abbastanza impressionante perché ci ricorda come la guerra non sia iniziata qualche settimana fa, quando la Russia ha attaccato o comunque ha continuato ad attaccare l'Ucraina e così via, ma sia un qualcosa che purtroppo contraddistingue il nostro pianeta in diverse parti del mondo. E poi, insomma, inutile ricordarlo, la violenza sulle donne purtroppo riguarda anche l'Italia, anche l'Occidente. Una donna su tre subisce violenze quotidiane nella propria abitazione. È un tema di cui, non dimentico, non, di cui continuiamo a parlare troppo poco. Metà della popolazione mondiale subisce violenza in modi e discriminazione un po' ovunque. E ieri il Papa Francesco, si è espresso in modo forte sulla tutela di donne e bambini di fronte alla guerra, no? Anche lui si è espresso sulla guerra in Ucraina, ricordando il dolore di donne e bambini. Ecco, questo anche mi ha fatto pensare. Io sono un po' la mia ossessione professionale è lavorare sull'immaginario come giornalista, no? E cercare sempre di destrutturare, un po' provocare. Cioè, perché noi diciamo sempre, anche i giornali, sono morte 25 persone, di cui la maggior parte donne e bambini, come se dando per scontato che la morte di una donna e di un bambino sia più grave di quella di un uomo. Ora, nel caso dei bambini concordiamo tutti, credo, è ovvio, ed è tremendo, è tremenda qualunque morte, ma quella di un bambino in particolare. Ma perché ci colpisce di più la morte di una donna di quella di un uomo? No? Non c'è forse inconsciamente un sottile sessismo anche in questo? Cioè, come se appunto le povere donne vadano tutelate dagli uomini che invece sono cattivi, crudeli. E in parte è così, oggettivamente, le guerre normalmente le fanno i maschi, non solo le fanno fisicamente, sparano tendenzialmente più uomini che donne, ma i governanti che spesso dichiarano le guerre sono uomini, è il patriarcato, è il pensiero patriarcale, siamo d'accordo in tutto questo, ma fatto sta che poi quando si muore, muoiono degli esseri umani, così come muoiono tanti altri animali, ma muoiono degli esseri umani sotto le bombe, sotto i fucili, e devo dire che anche la morte di un uomo, soprattutto se è civile, mi colpisce tanto quanto quello di una donna, no? Quindi forse dovremmo stare attenti alla retorica, attenti a come il sessismo si insinua anche in tutta una serie di concetti che a noi sembrano nobili, ecco. Quindi ricordiamoci che ogni morte è tremenda, no? Mentre io sono qui a parlare con voi, in questo momento in Ucraina stanno cadendo delle bombe, stanno sparando, dei corpi saltano in aria, della gente fugge, piange, delle case crollano, e questo, ripeto, avviene in Ucraina come in tanti altri paesi del mondo, avviene, ripeto, ogni giorno in tanti paesi del mondo, e le nostre bandiere della pace, le nostre manifestazioni, la nostra attenzione dovrebbe essere portata alla guerra in quanto tale, non solo ad una singola guerra, anche se ovviamente questa guerra ci colpisce più da vicino perché temiamo le conseguenze che possano avere su di noi e su cui torneremo tra poco. Ma per chiudere il tema donne, anche se ripeto è un tema che richiederebbe ore e ore per essere approfondito, mi ha colpito ieri riflessione di Gianluca Azzori, che vi ripropongo sempre nel link sotto, che riproponendo un suo stesso post del 2018 fa una riflessione su come le donne stesse trattino le donne. Lo so che anche questo è un argomento abbastanza retorico che fa anche molto innervosire, ma c'è un passaggio che mi ha colpito. Scrive a un certo punto Gianluca: in questo giorno tanti uomini si sono prodigati a chiedere scusa a nome degli uomini per le violenze di genere, come se ogni musulmano dovesse richiedere scusa per l'ISIS, ogni cristiano per le crociate. È innegabile che il machismo sia una violenza deprecabile sul mondo femminile, ma lo è anche sul mondo maschile, nella continua affermazione del maschio alfa per accettazione e sottomissione. E soprattutto non avviene solo tra uomini o tra uomo e donna, avviene anche tra donne. Il patriarcato riguarda tutti e tutte. Una delle più grandi sfide del femminismo moderno non è solo sradicare il machismo dall'uomo, ma rendere più trasversale la lotta, rivolgendosi più esplicitamente anche a quelle donne che vivono di maschilismo, convinte di esaltare in questo modo la propria femminilità. È un tema complesso, lo ribadisco, so che queste parole possono anche scatenare ride di osservazioni. Io, come sempre, mi limito a porre domande e dubbi. Come diceva Socrate, io so di non sapere, le risposte le avete voi, o almeno lo spero. Veniamo alla guerra in Ucraina, o meglio, torniamoci. Se è innegabile che l'attenzione su questo conflitto sia in parte sbilanciata rispetto a quella che abbiamo normalmente nei confronti degli altri conflitti in atto nel mondo, è altrettanto vero che le sue implicazioni sono davvero terrificanti. E che comunque era un bel po' di anni che non assistevamo, almeno in Occidente, all'invasione di uno Stato, no? Una cosa sono le guerre civili interne, una cosa è, diciamo, uno Stato che attacca un altro Stato, al di là di quali possono essere le cause storiche, eccetera. Il fatto è che in questo momento carri armati, aerei e esercito di un paese stia entrando dentro un altro paese. Le ultime notizie dicono che questa notte la centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il completo controllo delle forze militari russe, lo ha annunciato la Guardia Nazionale russa. Secondo quanto riferito da Mosca, circa 240 persone della Guardia Centrale, la centrale avrebbero deposto le armi. Nonostante lo sbilanciamento enorme delle forze in campo, la guerra comunque continua. Secondo il Corriere della Sera, nessuno si aspettava una resistenza così tenace, considerando il rapporto delle forze in campo. L'esercito moscovita è 8 volte più grande di quello ucraino. I difensori ucraini subiscono le artiglierie e i bombardamenti russi, ma sono più motivati e sfruttano la conoscenza del territorio per contrattaccare. Si organizzano in unità leggere che colpiscono le colonne russe e si disperdono, sfiancando gli uomini di Putin. Fa effetto. Fa effetto davvero pensare che mentre leggo parlo, laggiù si spara, lo abbiamo già detto, laggiù in tanti paesi del mondo. Insomma, no, leggere anche queste cronache colpisce perché mi sembra qualcosa del passato, soprattutto in Europa, eppure sta succedendo. Nel frattempo, mentre Europa e Cina e l'intero Occidente si chiedono se far iniziare o meno la terza guerra mondiale, ci si interroga un po' ovunque su come sopperire all'assenza del gas russo, no? Il gasdotto, anche qui vi riporto una serie di notizie, si parla di chiudere definitivamente il progetto che va a portare il gas tra Germania e Russia, gli Stati Uniti smetteranno di comprare petrolio e altri combustibili fossili dalla Russia, insomma, sanzioni e così via. E i vari governi del mondo invocano il ritorno locale all'estrazione di combustibili, magari gas locale, ritorno al carbone, ritorno al nucleare. Insomma, finalmente si mettono al centro le tecnologie che ci stanno portando all'estinzione, no? Da un lato quelle che emettono emissioni con tutto ciò che comporta a livello di cambiamento climatico, dall'altro quel nucleare che terrorizza il mondo, che proprio in questi giorni ci angoscia l'idea che possano essere bombardate centrali, che ci voglia un attimo, ce lo ricordava anche Andrea proprio qualche giorno fa. Bene, torniamo a nucleare, gas e petrolio. Noi però, cittadine e cittadini, stiamo toccando con mano l'aumento dei prezzi, no? Le bollette elettriche che sono schizzate, hanno quadruplicato, quintuplicato il loro costo, la benzina, il diesel che ha superato i 2 euro, anche al self, e chissà quanto continuerà a salire. Già ci si attrezza, si leggono sui social dei post di chi dice io sono immune all'aumento perché vado in bicicletta o a piedi, cosa nobile. Noi da sempre con Italia che cambia promuoviamo una mobilità sganciata dalle automobili, però purtroppo non è sufficiente per esempio andare in bici o a piedi per non subire il prezzo di petrolio, benzina e diesel, perché ricordiamoci che tutto è interconnesso e oggi, e a meno che tu non vivi completamente autoproducendo tutto, e anche compresi i semi, l'agricoltura oggi è fortissimamente legata al prezzo del petrolio. Il cibo viaggia su camion che si muovono a diesel, il cibo viene prodotto con strumenti meccanizzati che in gran parte si muovono a benzina o diesel, di conseguenza non è tanto il problema oh mio Dio, dovrò spendere di più per la mia macchina, perché potrò anche non usarla, la mia macchina probabilmente, ma il problema è che il cibo, il prezzo del cibo, l'economia, nell'intera agricoltura mondiale, dove gli agricoltori hanno un'economia fragilissima che si basa su pochissimo guadagno, con un prezzo forte di benzina e diesel può crollare, e questo può portare davvero insomma conseguenze anche molto più gravi della guerra stessa. Anche chi come me si è costruito una casa dove autoproduce l'energia col fotovoltaico e poi ha un fornitore come nostra che gli offre energia 100% rinnovabile per quella parte che non può autoprodurre, la casa coi bentate e tutto, in realtà l'impatto anche diretto dell'aumento del gas lo vive, perché come spiega, insomma, come vi avete ben spiegato in un articolo che vi propongo sempre nella nostra rassegna, il prezzo dell'energia elettrica non è legato al tuo produttore, al tuo fornitore, ma è legato a una sorta di borsa dell'energia. Per cui quando aumenta il gas, anche se tu sei 100% rinnovabile, la tua bolletta aumenta. Di conseguenza, purtroppo, ci tocca tutte e tutti. Intanto in molti si interrogano su cosa possono fare per boicottare, no? Boicottare la guerra è una cosa che va spesso di moda, ma di moda in positivo in questi casi, no? Cioè si vuole intervenire in qualche modo, si provano magari a dare soldi o cibo, vestiti o qualcosa alle popolazioni colpite, si sceglie di boicottare una delle due parti o entrambi. Ad esempio, alcune persone invitano a non usare il gas per che ne so, abbassare i riscaldamenti e così via, per non incentivare, diciamo, il governo russo che sta invadendo l'Ucraina. Questa cosa anche mi ha fatto riflettere, non perché io la trovi giusta o sbagliata, ma perché sono anni che vivo l'angoscia per la probabile estinzione umana e di tante altre specie a noi legate, dovute ai combustibili fossili, al gas, al riscaldamento. Cioè una delle principali fonti di inquinamento nel mondo è il riscaldamento. Eppure vado magari da amici, amiche, anche sensibili, che hanno però la casa a 23 gradi, e raramente sento di boicottare l'uso del gas o degli altri combustibili fossili per evitare l'estinzione umana. È interessante come riusciamo a toccare con mano una guerra e quindi anche a rinunciare, ad avere freddo pur di non sostenerla, ma non riusciamo a fare una stessa azione per la nostra salvezza, no? Per la salvezza dei nostri figli e della nostra specie. E questo non perché siamo cattivi, ma perché nonostante affermiamo quasi tutti che siamo angosciati per il cambiamento climatico, è proprio un meccanismo umano, non ci crediamo davvero. Cioè noi la guerra la vediamo queste immagini sui media, magari abbiamo amici là che ci raccontano il terrore che stanno vivendo, mentre il cambiamento climatico, anche se per esempio io vivo nel nord Italia, è 3 mesi che non piove, ma continuiamo a pensare che ce la caveremo in qualche modo. Su questo oggi abbiamo una bellissima intervista che abbiamo realizzato con Jen Bendel su Italia che cambia. Jen Bendel è uno degli ispiratori del movimento Extinction Rebellion, dove lui sostanzialmente dice che spiega un po' i risultati del cambiamento climatico, però nega che essere consapevoli di ciò a cui andiamo incontro porti alla paralisi. Lui dice, anzi, se ti rendi conto, lì ti attivi e ce la metti tutta, no? Eppure noi non sembriamo non comprendere davvero che cosa possiamo fare. Tanto che ieri il nostro ministro della transizione, perdon, della distruzione ecologica, Cingolani, ha affermato ad Agorà, un programma televisivo, quanto segue. Rispetto ovviamente si parlava sempre della crisi russa, del cosa fare se viene meno il gas russo, dice una serie di cose. A un certo punto dice, si potrebbero mandare a pieno regime le due centrali principali ancora in funzione, parla di centrali a carbone, Brindisi e Civitavecchia. Lui lo dice per calmare, dice, ragazzi tranquilli, non apriamo vecchie centrali, possiamo al massimo mandare a regime Brindisi e Civitavecchia, che invece dovremmo chiudere. Poi ce ne sono altre piccole, dice, che per ora funzionano a scaldamento ridotto, ma che potremmo per un periodo limitato, ovviamente, potrebbero produrre energia in caso di mancanza. Quelle che sono chiuse, sottolinea il Ministero, non si riaprono perché la spesa non varrebbe l'impresa. Cioè, Cingolani, il Ministro della Transizione, scusate, dice che non riaprirà le altre centrali a carbone, non perché queste ci porteranno all'estinzione, perché abbiamo appena firmato degli accordi che portano a non estrarre più niente, ma perché la spesa non varrebbe l'impresa, cioè ciò che ci guida oggi è la spesa. Quanto costa estrarre carbone, quanto costa estrarre gas? Questo, a quanto pare, è il nostro ministro della transizione ecologica, fortissimamente voluto da chi ha accettato di proporre questo governo. Davvero la risposta alla mancanza di gas è cercare altro gas, utilizzare carbone o tornare al nucleare? Allora, arriviamo da 2 anni di pandemia e lockdown generalizzati. Il mondo si è fermato in nome, così hanno detto, della salute pubblica, no? Ci siamo fermati tutti, tutti, in tutto il mondo, per fermare il propagarsi del Covid, del coronavirus. E tutt'oggi arriviamo proprio, insomma, stiamo uscendo ora dagli ultimi lockdown, per quanto per alcune categorie siano ancora in atto. La cosa straordinaria è che appunto abbiamo messo un principio nobile, no? Di fronte a una causa, al bene comune, il mondo si ferma. E perché non facciamo un lockdown mondiale di qualche mese per diventare finalmente indipendenti dalle fonti fossili e inquinanti? Perché non blocchiamo qualunque attività non essenziale inquinante per 6 mesi, 1 anno? E anziché limitare la libertà delle persone, questa volta non limitiamo la libertà a inquinare delle persone e cerchiamo di mettere tutta l'energia del pianeta, come è stato fatto per produrre una serie di vaccini, per produrre sistemi ecologici veramente che non ci porteranno all'estinzione, che non basano il nostro benessere sulla distruzione del pianeta, sulla deforestazione, sull'emissione di carbone, gas, petrolio o di nucleare. Potremmo farlo, abbiamo appena visto che possiamo farlo. L'essere umano di fronte alle emergenze può attivarsi. Il punto è, quali sono le priorità vere? È incredibile come di fronte a 2 problemi simili, pandemia e guerra, le risposte siano così diverse. No? Pandemia e inquinamento, le risposte siano così diverse. O forse no, forse non è incredibile, perché ciò che muove i politici di tutto il mondo non è il benessere dei popoli, ma appunto, come ci ricordava Cingolani, le spese, qualcuno malignamente potrebbe dire i portafogli. Il che spiegherebbe come mai in Italia, quando Omicron ha spazzato via le varianti più gravi del Covid, non si parla ancora di abolizione totale delle restrizioni alla libertà, ma anzi si continua a sottolineare l'importanza della gradualità della loro possibile, secondo alcuni improbabile, cessazione. No? Cioè il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza, ma nel frattempo il Green Pass è ancora obbligatorio, il Super Green Pass, il Green Pass per tantissime azioni, ma soprattutto si dice anche dopo marzo lo aboliremo gradualmente. Perché sembra una cosa interessante, intelligente. Uno dice, cosa fai? Togli tutte le restrizioni all'improvviso. Poi la gente si sente male, dice, sono libera. Anche se Francia, Israele, i governi che hanno messo le restrizioni più dure, le hanno ritolte tutte. In Francia addirittura non c'è neanche più la mascherina al chiuso, hanno eliminato tutto. In Italia si parla forse di essere graduali, perché sappiamo che il popolo italiano è talmente imbecille, secondo chi ci governa, che se gli togli le restrizioni all'improvviso dice, oh no, e si ammassano con questi mega assembramenti che produrranno virus mortali per tutti. Di conseguenza dobbiamo restituire i diritti alle persone in modo graduale. Loro dicono, secondo i dati della scienza, dati della scienza che dimostrano che le restrizioni, secondo le restrizioni che l'Italia ha imposto in modo totalmente arbitrario e casuale, tipo quelle di non poter entrare in un museo all'aperto, in un parco archeologico all'aperto, di non potersi sedere in un tavolino di un bar all'aperto se non sei vaccinato, mentre puoi sederti su la panchina davanti a quel tavolino, così, o di mille altre restrizioni come la mascherina all'aperto che non avevano alcun senso, la scienza dimostra da mesi ormai che queste cose non hanno senso, ma queste restrizioni continuano a essere in ballo. E mentre noi parliamo, milioni di persone non hanno diritti. Ogni mattina in Italia un lavoratore, una lavoratrice over 50, non vaccinato, non può andare a lavorare. E questo continuerà fino a giugno. Ogni mattina in Italia un non vaccinato non può viaggiare, non può salire su un treno, non può sedersi in un tavolino in un bar all'aperto, non può entrare in un cinema o un teatro, non può fare praticamente nulla senza tampone, e comunque anche con un tampone può fare molto molto poco. Parliamo di milioni di persone, non di 1.000, 2.000, 10.000, milioni di esseri umani, anche minorenni, privati in modo del tutto strumentale di sacrosanti diritti. Ormai la scusa della salute non regge più. Tutto il mondo, l'ho appena detto, ha ritirato le restrizioni, ma da noi no. E anche oggi, in una fase finalmente più tranquilla per ospedali e sistema sanitario, non c'è un solo ministro che si interroghi su cosa spinga milioni di persone a rinunciare a tutto pur di non vaccinarsi, no? Il nostro governo dovrebbe porsi anche il tema delle minoranze. Nessuno che prova a comprendere queste persone, a entrare in empatia con loro, a cercare un vero confronto finalmente, ascoltare le loro ragioni e cercare di convincerlo, ma convincerlo con le argomentazioni. Io mesi che mi chiedo, ma perché non invitano una serie di medici e scienziati, perché ce ne sono, no? Di quelli che contestano, non quelli che negano il Covid, ma quelli che spiegano che ci sarebbero altre politiche possibili, non fanno un vero confronto pubblico, no? Se la verità è così chiara, così come dice il governo, metti a confronto chi critica le politiche sanitarie di questo governo con chi le porta avanti e mostra come la ragione scientifica sia schiacciante. Invece no, si è censurato in ogni modo qualunque forma di pensiero critico intelligente, dando spazio solo alla parte più becera di questo tipo di pensiero. E si continua a non chiedersi come mai, appunto, le persone rinuncino al lavoro in un paese dove, fondato sul lavoro, dove la retorica del lavoro permea tutto, milioni di persone rinunciano ad avere uno stipendio pur di non fare una certa scelta. E non è importante se sia giusto o no questa scelta, è importante domandarsi perché avvenga, cosa succede, cosa stanno provando queste persone, no? È anche divertente come quando ci sono le manifestazioni di questa gente si dica: assembramenti, che orrore, non hanno la mascherina. Ma in questi giorni, nelle manifestazioni per la pace, nessuno si scandalizza per le manifestazioni stesse o per la stessa assenza di mascherine, cosa che io condivido tra l'altro, ma mi colpisce la differenza di narrazione. In compenso si è alimentato e si alimenta ogni giorno l'odio tra novax, sivax, parenti, amici, familiari, si alimenta la paura e si è imposto ormai come normale l'idea che si possa limitare arbitrariamente la libertà di milioni di persone di una singola categoria in nome del bene comune, senza alcun bisogno di prove o confronti. Io mi chiedo cosa accadrebbe se si vietasse qualunque forma di diritto a chi è alcolizzato, a chi fuma, a chi usa stupefacenti, a chi predica una religione diversa che magari ha ispirato involontariamente alcuni attentati, a chi ha una dieta piena di colesterolo e grassi e ingolfa gli ospedali, a chi usa l'auto per ogni movimento e provoca incidenti, inquina, ci porta all'estinzione, o chi tiene il riscaldamento alzato a 23 gradi anche se sarebbe vietato. Scenari terribili, no? Chi è che accetterebbe questa limitazione della libertà? Ma quando si accetta che un pezzo di paese abbia meno diritti di un altro, si è creato un precedente, e questo resta. Oggi è una categoria, la prossima volta sarà un'altra. Siamo in guerra, amiche e amici, ma non solo la guerra in Ucraina, in Kurdistan, in Africa, in Asia. Siamo in guerra contro la specie umana, contro il buonsenso, contro noi stessi. Io ascolto questa rassegna, ascolto le mie parole e non sto bene, no? Quante cose non vanno nel mondo. Poi alzo gli occhi, per fortuna, lo scrivo spesso questa cosa, dalla mia finestra vedo dei boschi, no? Sento gli animali cantare appena esco da casa e soprattutto mi ricordo delle persone meravigliose che ho incontrato solo ieri, l'altro ieri, che incontrerò oggi e domani, grazie al mio lavoro, con Italia che cambia. Tutti i giorni incontro persone meravigliose che pensano con la propria testa, che realizzano progetti, e non parlo di minoranze, parlo di una quantità enorme. Storie incredibili che funzionano nonostante tutti i mali del mondo e che creano le soluzioni a questi mali. Li raccontiamo ogni giorno su italiachecambia.org, e quindi se volete sapere dove è finita una parte buona della specie umana, andate sul nostro giornale, leggete le loro storie, andate a trovarli attraverso la nostra mappa, potete scoprire chi c'è nella vostra regione, potete andare a incontrarle, a incontrare persone che non si arrendono. Noi non ci arrendiamo, amiche e amici. Facciamolo per noi, non arrendiamoci, facciamolo per le nostre figlie, i figli, le piante, gli altri animali. Non rassegniamoci, perché, come ci dice sempre Andrea, e oggi ve lo dico anch'io, chi si rassegna è perduto.